fatto Sedna?
Chi è?
Sedna.
Chi?
Sedna.
Mi sembra che è andato di là prima però.
È andata a casa, ho paura. A cena.
È andata a casa, sono sicuro perché c'aveva i parenti che ci dovevano mangiare.
È scappata, no? Con chi? Con Sedna.
Where is Sedna?
Ma che fine ha fatto Sedna? Io non so.
Che fine ha fatto Sedna? Il magazine di scienza di Radio Fragola è in onda ogni venerdì mattina alle 8.30 e sabato in replica alle 12.10.
Buongiorno e ben atterrati anche oggi su Che fine ha fatto Sedna, il magazine di scienza e società in onda sulle frequenze di Radio Fragola 104.5 e 104.8 e in podcast all'indirizzo internet medialab.sissa.it/radiosè. Ai microfoni di Sedna, Ilenia Picardi e Federica Sgorbissa, questa volta per seguire le tracce del crimine.
Li avrete probabilmente visti in CSI, Crime Scene Investigation e in RIS, Delitti Imperfetti, il serial casalingo. Parliamo di scienziati forensi e criminologi che nelle serie televisive incuriosiscono e appassionano milioni di telespettatori. Ma una volta uscite dal set, in che modo la scienza aiuta a risolvere le indagini nel crimine?
Di questo parliamo oggi e lo faremo con lo psichiatra e criminologo Massimo Picozzi e con il giurista Andrea Monti. Andrea Monti in particolare è tra gli organizzatori di una tavola rotonda che si terrà martedì prossimo a Milano per discutere proprio della creazione di un database nazionale del DNA da utilizzare per le indagini di polizia. Prima di dare la parola ad Andrea Monti, però, abbiamo in collegamento telefonico con gli studi di Radio Fragola Massimo Picozzi, criminologo, professore all'Università Cattaneo di Castellanza, dove è responsabile del laboratorio di analisi e ricerca sul crimine. Buongiorno Massimo Picozzi.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, lei è consulente dell'unità serial killer del servizio di polizia scientifica e come perito psichiatra si è occupato di molti casi di cronaca nera, dei casi di maggior clamore degli ultimi anni. È anche autore però di numerosi libri e romanzi che hanno come sfondo la scienza e il crimine. Oggi vorremmo capire con lei dove la realtà delle indagini scientifiche si sovrappone a quella che vediamo nelle fiction televisive.
Siamo in questo momento particolare in una fase delicata, nel senso che fino a pochi mesi fa gli scienziati forensi che partecipavano alle indagini venivano visti con prospettive miracolistiche. A furia di vedere CSI e RIS c'era quasi un po' la convinzione in tutti che con la scienza si risolvesse ogni delitto. Con gli ultimi casi, per cui parlo di Garlasco, di Perugia, si è assistita a una inversione di tendenza, per cui quello che prima era lo scienziato risolve tutto, adesso il rischio è quello di dire lo scienziato non risolve assolutamente nulla. Direi che è una posizione molto, molto strana, molto emotiva. Gli scienziati forensi sulla scena di un delitto in realtà appartengono alla polizia scientifica oppure ai RIS, che sono i reparti di arma dei carabinieri. La polizia scientifica ha sicuramente una storia più antica perché nasce più di 100 anni fa, mentre la storia dei RIS è più recente.
In particolare, che cosa succede quando uno scienziato arriva sulla scena del crimine?
Ci sono molte competenze. In realtà la prima cosa che occorrerebbe fare su una scena di un delitto è quella di riuscire a preservare le tracce. Tutti noi abbiamo in mente le vicende però come conie e la maggior parte delle persone che vede le serie televisive non ha però la cognizione di un aspetto particolare importante, cioè la prima regola di uno scienziato forense che arriva sulla scena di un delitto non è quella di preservare le tracce, ma è quella di vedere se in qualche misura la vittima può essere salvata, per cui questo già complica moltissimo la situazione in casi che abbiamo visto come conie, come altre vicende. Se un investigatore della scientifica arriva e c'è la possibilità che una vittima sia ancora da soccorrere, ecco che a questo punto entrano i 118, entrano i soccorsi e la scena rischia di essere clamorosamente compromessa. Oppure, come è successo nel caso di Erba, dei due coniugi che sono in questo momento gli unici imputati per la strage dei vicini di casa, ecco lì nel momento in cui c'era un principio di incendio sono arrivati i vigili del fuoco che con gli idranti hanno spento tutto e possiamo immaginare la difficoltà poi di isolare delle tracce. Di questi tempi poi c'è questa grande polemica tra sul fatto che si stia badando troppo al DNA e poco alle forme tradizionali, che non si sia più in grado di interrogare un sospetto come poteva fare il vecchio maresciallo, il vecchio brigadiere, e anche questa è una forzatura. Piuttosto possiamo dire una cosa importante, che statisticamente tra gli omicidi che avvengono in Italia vengono risolti mediamente 7 casi su 10, cioè 3 casi su 10 di solito non trovano un colpevole per una serie di circostanze assolutamente fortuite. Io non credo all'esistenza del delitto perfetto, però ci possono essere situazioni in cui non si arriva a capo perché la scena può essere contaminata o sospetti non ce ne sono.
Abbiamo parlato di analisi del DNA, che però non è l'unico strumento della scienza per condurre delle indagini.
Sì, diciamo che poi ce ne sono. Ecco, una delle novità più grosse, naturalmente, che la gente oramai ha imparato a conoscere, è quella che è la scena del crimine virtuale, cioè tutte le tracce telematiche che vengono lasciate su una scena del crimine, tabulati telefonici, intercettazioni. Ancora ora, per fortuna, molti criminali raccolgono il cellulare di una vittima e credono ancora che basta cambiare la scheda SIM all'interno di un cellulare per non essere poi identificati e localizzati. Ancora molti non sanno che poi un cellulare ha un suo codice email che permette poi di risalire. Per cui, ad esempio, ci sono queste scene del crimine virtuali che sono assolutamente interessanti. E si tratta di mettere insieme piste che vanno dal bancomat, alle carte di credito, ai telepass, a tutta una serie di cose di questo tipo. Il discorso del DNA però non basta, cioè, se no veramente rischiamo di fare delle figure. Cioè, faccio un esempio banale. Il delitto di Via Poma, Simonetta Cesaroni, si è trovata la traccia del DNA su un reggiseno che era andato perduto della vittima. La traccia di DNA sulla registrazione della vittima sembra appartenere al fidanzato di Simonetta Cesaroni. Siamo riusciti con i RIS di Parma, con apparecchiature sofisticate, ad amplificare una traccia minima, moltiplicare con la polimerasi il DNA fino ad avere qualcosa di misurabile. Peccato che il fidanzato di Simonetta Cesaroni abbia dichiarato 15 anni fa che aveva visto la sua fidanzata la sera prima del delitto. E quindi che ci sia il suo DNA lì non ci dice assolutamente nulla. Trovare un'impronta digitale di Alberto Stasi nella villetta di Garlasco, che frequentava tutti i giorni, non ci dice nulla.
Proprio questo tipo di ambiguità e anche le possibili manomissioni che possono essere effettuate su prove, come per esempio quella del DNA, lasciano molti dubbi sulla possibilità, di cui si sta discutendo anche attraverso una proposta di legge che in questo momento è però ferma, sulla possibilità di avere delle banche dati di DNA proprio da utilizzare per scopi investigativi. Ci può spiegare come funzionano queste banche e i rischi connessi?
Allora, rischi non ce ne sono. Quella del DNA e delle banche dati è una barzelletta italiana, nel senso che siamo gli unici con un paio di paesi europei a non possedere una banca dati. Adesso non ricordo se la Grecia o San Marino, ma siamo a questi livelli. La sezione, cioè si prende una parte del DNA, una sezione, e ci sono, si prendono 13 punti, 13 sezioni del DNA, e queste sezioni sono sufficienti per dare una sorta di impronta digitale del DNA, un'impronta genetica. Oltretutto, dal punto di vista pratico, queste parti del DNA che vengono prese per poi riconoscere non sono sezioni del DNA che codificano informazioni, sono zone neutre, per cui non c'è nemmeno il discorso per cui se andiamo a analizzare quelle cose sappiamo qualcosa del rischio di ammalare o di letale ereditario, proprio sono sezioni neutre. Il vero problema naturalmente è che questa banca dati si deve fare a tutti i costi. Dove è stata introdotta da tempo, ad esempio statistiche, io ricordo che spesso parlando con Luciano Garofano, il comandante dei RIS di Parma, lui mostra delle statistiche da cui risulta molto evidente che in Inghilterra la percentuale degli omicidi risolta è salita di almeno il 20% grazie all'introduzione della banca dati. Il problema è che nel momento in cui noi istituiremo questa banca dati, per prima cosa dovremo riempirla i dati, quindi non possiamo immaginare che il giorno in cui parte la banca dati, il giorno successivo noi siamo già in grado di fare delle comparazioni. Cioè, per sapere che una persona è andata sulla scena di un crimine, occorrerà che quella persona sia stata già schedata una volta. Adesso, in questo momento, polizia e carabinieri hanno qualche decina di migliaia di profili genetici acquisiti nei fascicoli processuali, ma certamente non è mai partita una raccolta su grande scala.
Lei prima ha sottolineato che comunque c'è una eccessiva attenzione mediatica rispetto ai test del DNA, che in fondo non offrono tutte queste informazioni rispetto a quello che è la complessità di un crimine. Però quello che volevo chiederle è, in un processo, quanto pesano questo tipo di prove e qual è la possibilità di errore di questo tipo di test?
Allora, possibilità di errori sul test del DNA non ce ne sono, nel senso che anche se statisticamente siamo come l'impronta digitale, cioè statisticamente è impossibile trovarle, ci può essere un caso, ma stiamo parlando di probabilità di uno su miliardi, per cui è abbastanza certo. Il vero problema è un altro, è quello che una traccia di DNA sulla scena del delitto ci può finire perché ce l'ha lasciata l'assassino, o perché chi è andato a fare il sopralluogo lo ha fatto male, ha toccato con le mani un reperto e ha contaminato la scena portando in giro le tracce. Quindi in realtà tutto ciò che riguarda la polizia scientifica e RIS è sicuramente eccezionale, è sicuramente qualcosa che darà e dà uno sviluppo fondamentale, ma deve andare sempre in parallelo e in una forma integrata con le investigazioni tradizionali, perché non basta dire che la persona ha lasciato il suo DNA lì, cioè quel DNA è certamente attribuibile a quella persona e non ci sono errori. Il problema è come c'è finito lì. Ce l'ha messo qualcuno con le mani sporche, ce l'ha messo quella persona e il suo DNA lì c'è perché quella persona frequentava quella casa. Cioè, voi capite che naturalmente se io sospetto dell'omicidio di una donna o sospetto il marito, trovare il DNA nell'appartamento in cui vivono non mi dice assolutamente nulla. Per cui la prova è certa. Teniamo presente poi che c'è un altro dato importante. Da quando è stato introdotto il DNA in giro per il mondo, non è servito soltanto a trovare i colpevoli. A New York esiste un'università che si chiama la Cardozo Law School, che da almeno 15 anni si occupa di aprire cause di detenuti nel braccio della morte dove una prova del DNA potrebbe portare un contributo importante. Nell'arco di neanche 15 anni questa università, ovviamente di giurisprudenza, ha tirato fuori almeno 200 condannati a morte innocenti. Quindi è servita la prova del DNA per tirare fuori letteralmente dal braccio della morte 200 soggetti che sarebbero comunque stati ammazzati.
Bene, Massimo Picozzi, noi la ringraziamo per l'interessante chiacchierata e le auguriamo buongiorno.
Grazie a voi.